per incoraggiare i fedeli sofferenti dispersi nel mondo come stranieri vivono sotto la pressione, sotto il dolore della schiavitù. La maggior parte di loro erano schiavi, ebrei oppure gentili. Questa lettera è scritta da Pietro per incoraggiarli a restare saldi nella fede. Leggiamo questo negli ultimi due versetti della lettera, per restare saldi, fermati, installati alla grazia che è stata rivelata a noi. Bene, nell'ultima prediche abbiamo considerato la salvezza del Signore, la gioia del Signore nonostante le sofferenze, abbiamo considerato anche la meravigliosa grande opera del Signore, considerata e mirata, valutata dai profeti e dai angeli. L'ultima predica abbiamo considerato la chiamata divina alla santità. Da versetto 12 a versetto 16, la chiamata divina, la chiamata di Dio alla santità, alla sua santità. Bene, ora vogliamo rileggere questo brano e vediamo la seconda parte di questo titolo, la chiamata divina alla santità, la prima parte abbiamo considerato la preparazione alla santità da versetto 3 a 12 e poi un altro verità importante nel contesto, il bisogno della santità nel versetto 13 e 14. Ora leggiamo da versetto 13 a versetto 16, primo Pietro capitolo 1, versetto 13. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete, mettete, vuol dire riponete, piena speranza nella grazia che vi sarà conferita, vi sarà data, donata, conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nella ignoranza. Siamo arrivati qui. Ora leggo questi due versetti, 15 e 16. E rimaniamo come seconda parte della nostra predica titolata La chiamata divina alla santità, versetto 15. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E preghiamo. Padre Celeste, grazie per questa chiamata santa, una chiamata celeste, divina. Tu chiami la Chiesa di essere santa come te, di vivere in modo santo come tu hai vissuto. Aiutaci di comprendere questo e praticarlo. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, ora abbiamo considerato sotto la chiamata divina alla santità, abbiamo considerato la parola perciò nel versetto 13 e sotto questa parola perciò abbiamo visto la preparazione alla santità. Quindi il Signore non può chiamare la sua Chiesa alla santità, alla obbedienza, prima di prepararla prima. Quindi il Signore ha rigenerato i suoi figli con una nascita spirituale e con la salvezza. Ora sono capaci di vivere in santità, sono capaci ad obbedire al seguente comandamento: siate santi come io sono santo, perché già sono capaci di vivere nella santità. Perché? Perché sono rigenerati, perché sono nati di nuovo spiritualmente, hanno la salvezza, hanno la grazia sufficiente per vivere in santità. Quindi abbiamo considerato questa parola, perciò, la preparazione della santità, da versetto 3 a versetto 12, la preparazione per la santità, cioè la salvezza. L'uomo salvato, la donna salvata, è preparato per la santità, perché il Signore impartisce in quell'individuo il suo spirito. Lo Spirito Santo abita in quell'individuo. Ora la forza dello Spirito Santo che abita nei nostri cuori ci dà la forza e la capacità di obbedire al comandamento: siate santi come io sono santo. E abbiamo visto anche il bisogno della santità, versetto 13 e 14, dicendo che non conformatevi alla concupiscenza del tempo passato, ma come figli obbedienti seguite il Signore, come figli obbedienti vivete in santità davanti al Signore, lasciando il passato, avendo cinti i lombi della vostra mente, cioè preparati, cinti i lombi della vostra mente, vuol dire che questa mente è preparata, pronta per lavorare. Abbiamo visto questa immaginazione, questa parabola presa dal Vecchio Testamento: i vestiti lunghi impediscono alle persone a correre, impediscono alle persone a lavorare oppure difendere, lottare, combattere. Perciò loro raccolgono questi vestiti lunghi e li mettono sotto la cintura, qui a fianco, sui loro lombi. Le mettono questi vestiti qua legati, ora possono lavorare, saranno pronti a lavorare. Questo vuol dire cinti i lombi della vostra mente. Bene, ora il Signore dice in base di che cosa Lui ci chiama alla santità, versetto 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Bene, ora in questo paragrafo di due versetti vogliamo vedere il rapporto nella santità. C'è un rapporto, perché lui dice: come colui che vi ha chiamati è santo. Vedete la parola come? Allora c'è un rapporto, perché dice: come il Signore è santo, voi siate così. Siate, un verbo imperativo, ordina. Lui non descrive, non dice siete santi, ma dice siate santi, ordina, obbliga, un verbo imperativo. Il rapporto della santità. Vediamo sotto questo rapporto della santità, vogliamo vedere due verità. Vediamo la verità del creatore del rapporto, il creatore del rapporto, il creatore del rapporto. Il Signore stesso crea questo rapporto di santità fra figli e padre. Leggiamo versetto 8 per comprendere questo creatore del rapporto. Versetto 8 dice queste parole: che pur non avendo visto voi amate, E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Voi amate. Questo è il rapporto. Voi amate Lui come Padre. Versetto 17. E se invocate come Padre. Dio Padre. Voi lo amate, amate il Signor Gesù come Padre, come Dio. Eletti voi dal Padre e Dio. Questo è il rapporto, fra figlio e padre. Questo è un rapporto familiare. Voi chiamate il Signore Padre, voi lo amiate, anche senza vederlo. Quindi questo Padre ordina ai suoi figli di vivere nella santità. Lui è il creatore del rapporto. Lui, Padre, ci ha generati, ci ha fatti nascere spiritualmente. Siamo i suoi figli, nati da Lui, non da volontà di carne, non da volontà da uomo, ma da Dio personalmente. Ora i figli devono assomigliare il loro padre nel loro carattere. Questo è il rapporto fra figli adottivi nati spiritualmente da Dio Padre. Rigenerati, voi siete rigenerati tramite l'opera salvifica del Signore. Vedete? Rapporto fra un padre e un figlio appena nato. Questo è il rapporto. Il creatore è lo stesso il Signore. Lui crea il rapporto perché Lui fa rinascere questi figli. Ora il figlio, come sapete, il figlio viene a questo mondo senza la sua decisione. Lui non decide di venire. E lui viene a questo mondo perché qualcun altro ha deciso di farlo venire. Bene così anche la nascita spirituale. Non che noi siamo il fattore oppure il datore della nostra nascita spirituale, ma il vero fattore, il vero creatore di questa nascita è Dio personalmente. Quindi questo è il rapporto fra figlio e padre. Il secondo punto è la chiamata al rapporto. Siate santi come io sono santo. Versetto 16. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Quindi due verità. Il creatore del rapporto, che è Dio, e poi la chiamata al rapporto, che è un comandamento. Bene, ora vogliamo definire la parola rapporto. Che vuol dire la parola rapporto? La parola rapporto vuol dire un legame fra due persone. Legame fra due persone che vivono una storia comune insieme. Ora, questo rapporto, questo legame fra due persone o più di due persone, fatto in base di una esperienza comune fra questi due, E questo è il nostro rapporto con il Signore. C'è un legame fra noi e Lui. C'è una storia vissuta insieme. C'è una esperienza costruita insieme fra due persone. Questa esperienza vissuta fra due persone crea un legame fra di loro. Ora c'è rispetto fra di loro, c'è comprensione fra di loro, uno sente l'altro e rispetta l'altro. Un legame. Il Signore crea questo legame. Il Signore crea questo rapporto, rapporto fra Padre che genera il Figlio. Noi abbiamo ricevuto il suo Spirito Santo nei nostri cuori. Quando? Nel momento della salvezza. Il Signore impartisce in noi il suo Spirito Santo. E questo Spirito Santo che abita nei nostri cuori fa legame fra noi e Lui. Questo, lo Spirito Santo che abita in noi, crea una esperienza comune fra noi e il Padre, perché abbiamo lo stesso Spirito di Dio ora vive in noi. Questa è la comunione insieme, questo è il rapporto, questo è il legame, questa è la corda che collega due persone. Il rapporto che è importante, la santità è un rapporto fra due persone, hanno in comunione una storia reciproca. È vero, quindi la santità non sono gruppi di comandamenti da fare, come nel Vecchio Testamento. Fai questo e questo, questo e questo. Ora, la santità non è un legalismo. La santità non è un solo comandamento fra padrone e servo. La santità è un rapporto fra padre e figlio nato dal padre. Siamo nati dal padre. Spiritualmente, il Signore impartisce dentro di voi il suo Spirito Santo nel momento della vostra salvezza. Lo Spirito Santo, Dio stesso, abita in voi, nei vostri cuori. E questo è un legame, questa è una corda che collega due persone. La santità non un fariseismo, non un legalismo, non un comportalismo, ma un rapporto fra due. Quindi c'è questa, il Creatore, il Padre stesso, crea questo rapporto. Con questo legame, con questa storia comune fra due. Bene, infatti, siamo in questa lettera e vogliamo vedere nel capitolo 2, versetto 5, questo rapporto comune fra noi e il Signore. Sempre capitolo, primo Pietro, capitolo 2, versetto 5. Cosa dice? Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Vedete la parola una casa spirituale. qualcosa comune, che Dio abita in voi, una casa, non dice 10 case di comandamenti, dice una casa. La parola casa è una parola familiare, non dice caserma, non dice scuola, non dice ordinamenti, ma dice casa, la casa della famiglia dove sei nato. Casa spirituale, un sacerdozio santo, un sacerdozio santo, questo sacerdozio, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di chi? Di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Ora, accettando la salvezza per mezzo del sacrificio di Cristo, per mezzo della fede, noi diventiamo una casa spirituale di Dio. Che vuol dire? Vuol dire lo Spirito Santo viene ad abitare in questa casa. Ora lo Spirito Santo ha un nuovo indirizzo nel tuo cuore. Questa casa ha un indirizzo. Il Signore abita in te. Questo, il tuo cuore è il suo indirizzo di abitazione. Una casa spirituale dove abita il Signore stesso nella terza persona, lo Spirito Santo. Poi versetto 9, leggiamo di più. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi siete un popolo acquistato, comprato con il prezioso prezzo pagato sulla croce, con il sangue del Signor Gesù Cristo. Quindi siete acquistati, che vuol dire? Non siete padroni di se stessi. Non siete padroni della vostra vita, perché siete un popolo acquistato. Il Signore stesso ha comprato te e tu non appartieni più a te stesso. Tu non puoi dire questa è la mia vita e sono libero ad usarla come mi pare. Perché? Perché Cristo ha pagato sulla croce per comprarti, per riscattarti. Ora il vero padrone della vita chi? Colui che ha pagato. Chi ha pagato per comprare il vero padrone? Chi ha pagato? Il Signor Gesù. Chi è il vero e nuovo padrone? Il Signor Gesù. Eravamo sotto il vecchio padrone, Satana. Ma Cristo stesso venuto da Dio e ci ha comprati, ha pagato sulla croce il prezzo prezioso del nostro riscatto. Ora la nostra vita non appartiene più a noi stessi e perciò non siamo liberi ad usarla come ci pare, ma obbedire al comandamento del padrone nuovo, ad obbedire e seguire il vero padrone, perché la nostra vita è stata conquistata, un popolo conquistato, un popolo che non appartiene la sua vita a se stesso, ma a colui che pagò caro 6 ore sulla croce è degno di essere padrone e signore della vita. È vero, voglio ripetere questo versetto 9 e 10. Ma voi siete una stirpe eletta. Il Signore ti ha eletto, ti ha scelto. Lui ha creato il rapporto, non è tu. Lui ha scelto te. L'elezione. Siamo salvati per elezione. Dio vi ha eletto. Abbiamo letto questo nel primo versetto. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti. Tu sei eletto, scelto dal Signore. Non che noi abbiamo scelto Lui, ma Lui ha scelto noi. E noi non siamo del mondo, perché Cristo non è del mondo. Perciò il mondo vi odia, perché ha odiato Cristo. Voi non siete del mondo. Siete scelti dal mondo per vivere per Lui. Scelti dal mondo per essere messi a parte. E questo è il significato della parola santo. Messi a parte per un servizio speciale. Versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, cioè sacerdoti che servono il re. Chi sei tu? Un sacerdote che serve il re. Stai lavorando, stai nella casa del re. Sacerdozio regale, una gente santa. Vedete la parola santa? Una gente santa, già santificati, quando? Nel momento della tua salvezza, quando hai ricevuto Cristo nella tua vita, tu sei diventato santo. Che vuol dire santo? Separato dal mondo, separato dal peccato, per un uso speciale, per un uso divino. Una gente santa, un popolo acquistato per chi? Per Dio. Vedete la parola per chi? Per Dio, non per noi stessi. Tu sei una parte di questo popolo santo, sei eletto, sei un sacerdote del re, non per te stesso, ma per chi? Per Dio. Importante la grammatica qui. Per Dio, non per noi. Santo, separato, messo a parte per Dio, per un uso speciale per Dio. Perché? Perché Lui ha mandato il suo Figlio a pagare sulla croce. Versetto 10. Anzi, continuiamo, versetto 9. Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati. Vedete la parola chiamati? Da che cosa? Dalla tenebre alla sua ammirabile luce. Vedete il cambiamento? Vi ha separati, ha messo a parte, chiamandovi dalla tenebre alla sua ammirabile luce. Sono due posti separati, contrari. Eravate nel mondo di tenebre e vi ha chiamati alla sua luce, mirabile luce. Vedete la separazione? Vedete la santità? Vedete le parole del Signore che sceglie da Pietro? Un pescatore scrive questo guidato dallo Spirito Santo, che riempie la sua vita, riempie il suo cuore per proclamare le meraviglie di Cristo, per parlare e per spiegare la grande opera che il Signore ha compiuto nella tua vita. Ti ha scelto come un popolo santo, come un sacerdote del Re, per un motivo, per proclamare, per testimoniare davanti al mondo di buio, testimoniare le meraviglie e luce del Signore che ti ha messo separato da questo mondo. Versetto 10. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Cosa siamo? Il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Tramite l'opera di Cristo, manifestata sulla croce, ha mostrato la sua misericordia e voi avete preso quella misericordia per la salvezza. Andiamo alla seconda lettera di Pietro. Continua Pietro anche nella seconda sua lettera, primo capitolo, versetto 3, dicendo queste parole. Leggete con me, per favore, andate questo passo e guardate le parole. Come comincia Pietro la sua seconda lettera, versetto 3, capitolo 1. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati. Vedete la parola chiamati? Mediante la sua gloria e virtù. Versetto 4. È un versetto importante e basilare. Guardate il versetto 4, per favore. Attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Come? Voi partecipate con la natura nuova, la natura divina, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Partecipi della natura divina. Vi ricordate la definizione del rapporto? È un legame. È un rapporto fra due. Diventiate partecipi, partecipare della stessa natura di Dio in noi. Queste sono parole grandissime. Partecipi della natura divina attraverso lo Spirito Santo che abita in te. Diventi partecipe della natura divina, perché Signore, come hai accettato Cristo, Lui abita nel tuo cuore, Dio stesso abita nel tuo cuore, lo Spirito Santo stesso abita nella tua vita. Il tuo corpo è il tempio di Dio. Il tuo corpo è la casa spirituale di Dio. Non abbiamo diritto di usare i nostri corpi come ci pare, perché Lui abita nel nostro corpo che è il suo tempio. Questa è partecipazione alla divina natura. Questa è una grande opera del Signore che ha compiuto dentro di noi. Completo la lettura del versetto 4. Per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. La santità esclude la concupiscenza, caccia fuori, getta fuori le tenebre e le opere del corpo corrotto, della filosofia del mondo e della concupiscenza del passato. Questi sono simboleggiati della metafora vestito lungo che ti impedisce a lavorare. Questo, la concupiscenza, la filosofia del mondo, è un vestito lungo, ti blocca di camminare in modo degno davanti al Signore, un rapporto eterno. In Geremia, versetto, capitolo 31, versetto 3, io ti ho amato un amore eterno, un amore eterno. Ti ho amato. Cingete i lombi della vostra mente. Fate lavorare la vostra mente. La tua mente non è la tua. Da ora in poi dovrebbe essere la mente di Cristo. E quello che stai pensando deve rispondere, essere conforme al pensiero di Cristo. I tuoi pensieri sono importanti. Perché come pensi, ti comporti, agisci, perché come pensi. Ora cingete i lombi della vostra mente e non lasciate il vestito lungo per essere inciampati per mezzo di delle concupiscenze, la mia sensibilità, i miei sentimenti di cuore, mi guidano verso il peccato, verso la dolcezza del peccato. Sbarazzatevi da questi vestiti lunghi. Questo si chiama peccato, perché tu sei un popolo santo, un popolo conquistato. Il Signore ti ha chiamato, Lui il creatore di questo rapporto, Dio stesso è il creatore di questo rapporto. Ora passiamo, dopo aver compreso questo, l'opera di Dio di creare il rapporto dentro di noi, ora vogliamo vedere la chiamata al rapporto. E usa un verbo imperativo: siate santi come io sono santo. Torniamo alla nostra prima lettera di Pietro, e versetto 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. In tutta la vostra condotta. Perché? Perché il Signore ha pagato tutto il suo sangue. Lui ha pagato, ha offerto se stesso come un sacrificio, come un olocausto. Che vuol dire olocausto? Vuol dire bruciato totalmente come un odore soave sull'altare di Dio 100%. Così siate in obbedienza con tutta la vostra condotta, siate santi in tutta la vostra condotta. Perché tutta la nostra condotta? Signore, 50% non ti bastano? Lui dice, ma io sulla croce ho pagato 50% del mio sangue? Io ho dato la metà della mia vita sulla croce o il totale vita? La totale vita ho pagato sulla croce. E perciò, quindi, il Signore stesso, colui che ha pagato il prezioso sangue di Cristo, che il valore del suo sangue è più prezioso di tutta la ricchezza del mondo. Se questa terra, se la polvere e le rocce delle montagne diventassero oro oppure diamanti, non possono essere comparati ad uno su un miliardo sul valore del sangue del Signor Gesù. A quel valore il Signore ti ha comprato. Vedete quanto siete cari all'occhio di Dio? Vedete quanto siete preziosi all'occhio di Dio? Ha pagato il suo sangue per te. Sulla croce lui sta dicendo: io ti amo. E sei tu prezioso al mio occhio. Io ti amo. Tu mi ami, Pietro? Figlio di Giona, tu mi ami? Pasci i miei gregge. Perché sta scritto, versetto 16, poiché sta scritto nel Vecchio Testamento, e questo lo troviamo, come leggete sotto, Levitico 11, versetto 44. Se torniamo a Levitico 11, lo vediamo, versetto 44, lo leggiamo ripetuto due volte. Siate santi come io sono santo, perché sta scritto, in base della scrittura il Signore ordina il suo popolo del Nuovo Testamento di seguirlo. Nel Vecchio Testamento la sua chiamata alla santità era una chiamata formale, perché lo Spirito Santo non abitava nei loro cuori, ma lo Spirito Santo guidava alcuni per fare la sua volontà. Ma nel Nuovo Testamento non siamo chiamati con formalismo, ma siamo chiamati alla realtà, perché lo Spirito Santo ora abita in te. Questo è Dio che abita in te. E questo dobbiamo ripeterlo al nostro cuore dicendo: io sono la casa dello Spirito Santo. In questa casa non c'è un posto per l'immondizia del mondo. Io devo vivere completamente per Dio in tutta la mia condotta, a casa, con la famiglia, al lavoro, quando esco, quando torno stanco, quando vado a passare una giornata libera di vacanza. Io vivo separato per gioire il cuore di questo Signore. Non sono comandamenti, ma possiamo dire: lui mi ha amato, lui mi ha comprato, lui abita nel mio cuore, io lo amo e lui mi ama. Ora non voglio offenderlo. Voglio gioire il suo cuore. Questo Signore è grande, merita il mio amore. Ora voglio vivere per lui. Non sto seguendo elenco. Fai questo e questo e questo, i comandamenti evangelici, secondo la Chiesa evangelica. Fai questo e questo e questo e questo, poi va bene, tutto va bene. No, 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 no. È un rapporto dicendo: Cristo mi ha amato, ha versato il suo sangue per me, lui abita nel mio cuore e io non voglio offenderlo. Voglio vivere per lui. Voglio gioire il suo cuore. Sto aspettando lui. Lui verrà fra poco e voglio vivere in santità spiritualmente, fisicamente, mentalmente, i miei occhi dove vanno? Il mio linguaggio cosa pronuncia? I miei orecchi cosa ascoltano? Come mi vesto? Come parlo? E come penso? Questa è la chiamata alla sua santità. Cari fratelli e sorelle, senza la santificazione non si può vedere Dio. Così ha detto il Signore in Ebrei capitolo 12. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Nessuno vedrà Dio senza la santificazione. Ebrei capitolo 12. E noi possiamo dire, è vero Signore, tu hai il diritto. E voglio approfondire questo rapporto con te. E voglio amarti di più. Non un comandamento. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore e la tua mente, la tua forza e la tua anima. Non solo questo, ma ora diventa rapporto dentro di me, scorre con il mio sangue. Non un comandamento scritto nella parola posso leggere, ma diventa un rapporto. Io ti amo perché voglio amarti. Non perché sta scritto, ma perché voglio, ho deciso di amarti. Questa è la chiamata, cari miei, alla santità di Dio. Sei pronto? Vuoi obbedirlo? Vuoi vivere per Dio? Vuoi gioire il Signor Gesù che è stato trafitto per te? Guarda il tuo cuore e i tuoi pensieri e vivere secondo la sua chiamata, obbediendo alla sua parola. Avete ascoltato la parola del Signore, il suo comandamento e la sua chiamata, la sua voce che riempie i cieli e la terra, ora riempie il tuo cuore e la tua mente. La sua voce dice, siate santi come io sono santo. Amen.